Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Siamo nella novena dell'Immacolata Concezione, domenica celebreremo proprio l'Immacolata Concezione e siamo nei primi giorni dell'Avvento. L'Avvento è un tempo di reset, e prima era un tempo di penitenza e oggi abbiamo preso consapevolezza che l'Avvento è l'inizio dell'anno, quindi siamo all'inizio dell'anno liturgico, dobbiamo fare un reset, dobbiamo vedere a che punto siamo. E il Vangelo ogni giorno cambia e dà questi input per la nostra vita. Oggi c'è un trittico, vi farò un trittico di ieri, oggi, domani, quello che mi sembra che sia tutto concatenato. Ieri c'era quella parola stupenda che non so perché, ma il perché lo intuisco, e i versetti sono stati tagliuzzati, e dove Gesù dice: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Mercoledì, chi ha seguito da Novara, c'era quel passo del Vangelo dove Gesù dice: ordinò. Gesù non ordina, cioè sul concetto dell'obbedienza c'è una cosa molto strana tra i Vangeli e quello che dice poi la religione. Gesù ordinò di sdraiarsi, ordinò di diventare signori. Gesù ci ordina di diventare signori della nostra vita. Quindi questa è la volontà di Dio. E la cosa bella, non chi dice Signore, Signore, queste persone sono persone religiose che vengono escluse. Gesù dice: andate via, io non vi conosco e non so di dove siete. E loro dicono: ma noi abbiamo predicato, abbiamo profetato, abbiamo fatto delle azioni nel tuo nome. Questa è la parte che hanno tolto. E perché ci dici che non ci conosci? E l'abbiamo fatto, ecco, attenzione, purtroppo nella traduzione non si capisce. Perché loro dicono: abbiamo fatto con il tuo nome. Mentre Gesù dice: nel mio nome. Con e nel c'è una differenza sostanziale. Con il tuo nome significa che io sto usando il tuo nome. Nel tuo nome significa che io mi sto identificando con te e quindi faccio le cose in piena comunione con te, mentre i primi non lo fanno in piena comunione. E Pestum ha dato una svolta nel nostro modo di vivere, e non è stato soltanto bellissimo, ma la predicazione io sono adesso ci responsabilizza. Non possiamo prendere Gesù è lì e noi siamo qui. Dobbiamo identificarci con Gesù e quindi compiere le azioni di Gesù. Tante volte si è detto, e quindi farle in piena comunione con Lui. Tante volte io sento dire dai preti, la pastorale mi estranea, perché la gente mi risucchia, cosa. Di contro anche le persone che vengono dalla fraternità, tanti dicono, fare il servizio mi estranea, devo cantare, devo stare attento, vedo che mentre io faccio, lui si scrive i canti che deve fare, dobbiamo fare. E quindi questo, attenzione, a che serve guadagnare il mondo intero se poi l'uomo perde se stesso? E tutti quelli che fanno un servizio, molte volte sono le persone che sono le più arrabbiate, sono quelle che lasciano, sono quelle. Perché? Perché hanno fatto un servizio con il tuo nome. Se tu lo devi fare identificandoti con Gesù, è Gesù che deve essere la tua ricompensa. E se noi non sentiamo questo Gesù, dobbiamo sforzarci, perché se no tutto quello che facciamo, Gesù dirà: io non vi conosco. E Ormai questa cosa è assodata, conoscere nella scrittura è come un incontro tra l'uomo e donna, quindi è un rapporto intimo. Noi dovremmo avere questo rapporto intimo con Gesù ed è una cosa, aprimi gli occhi del cuore, abbiamo cantato adesso. È il Signore che ce li apre, ma anche noi dobbiamo aiutati che Dio ti aiuta. Ecco, allora, questo è importante perché poi ne va della nostra vita. Soffiarono i venti, cadde la pioggia, la casa costruita sulla sabbia rovinò, la casa costruita sulla roccia restò salda. E la roccia, ci dice chiaramente Paolo nella lettera ai Corinzi, è Gesù. Quindi costruire la vita su Gesù. Attenzione, le persone che dicono, che già qui Gesù dice io non vi conosco, sono persone religiose. Le persone che vanno all'inferno nel giudizio finale di Matteo sono persone religiose. Quando mai ti abbiamo visto nei poveri, negli affamati, nei malati, nei carcerati? Ma quando mai ti abbiamo visto? Quindi hanno un rapporto con Dio e qui è la differenza. Avere un rapporto con il Dio vero, il Dio vivo e non tutte le contraffazioni che purtroppo ci sono. Perché non è che per il fatto che noi stasera siamo qui a pregare e non pioverà, piove per tutti e tutti avremo difficoltà, anzi, a volte nella religione il diavolo veramente ti dice: vedi, sei andato a Paestum e ti è successo questo, forse era meglio perché gli spiriti dell'aria, il diavolo ti ha punito perché sei andato a Paestum, per dire. Invece no, è al contrario. Il Signore, in previsione di quello che stava accadendo nella tua vita, perché alcune cose le dobbiamo attraversare, in previsione ti ha fatto andare a Paestum. Il Signore ti fa fare questo cammino di fraternità, in previsione di quello che ti deve accadere. E Dio è onnisciente, Dio sa tutto. Alcune cose le dobbiamo attraversare, l'ho sempre detto quando mentre lavoravo, non stavo scrivendo al computer, vidi mio padre, che era morto, che mi disse alcune cose per mio fratello Aristide, che sarebbe andato in ospedale, e io ho detto, lo puoi dire tu, invece di dire glielo io, e poi scomparve, poi successe. E io mi sono chiesto, ma scusami, invece di venirmi a Dio e stare attento che l'avrebbe superato, non poteva evitare che questo succedesse? No, alcune cose dobbiamo attraversarle, perché piove su tutti, soffiarono i venti e piove. Però chi è radicato in Cristo, quando ti viene la disgrazia, quando ti viene, tra l'altro, questo pioggia, vento, fa riferimento alla persecuzione religiosa. E che questo è il grande scandalo, perché noi pensiamo che la Chiesa, i preti dovrebbero aiutarci a incontrarci con Gesù e tante volte va a finire che sono proprio loro che, però, è questo il modo di credere di Gesù, che proprio quando noi riusciamo ad affondare le nostre radici nel profondo. Quindi questo è il primo trittico. La prima anta, sapete quelle icone orientali che c'è centrale e le due portelle. Questo è il primo portello, il portello laterale, che ci dice che noi dobbiamo fare le cose con Gesù. Giulio, cantare con Gesù. Perché poi Padre Giuseppe ti rimproverà sempre, tua moglie ti rimproverà sempre, queste donne qua, guarda, sei proprio. Quindi, se noi ci radichiamo, quindi la prima cosa è radicarsi in Gesù. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Il Vangelo di oggi ci sono due ciechi, sono due ciechi. Nel Vangelo parallelo di Marco invece è uno. Dov'è la verità? È uno o due? Nel Vangelo di Matteo sono due, perché Perché precedentemente sono due quelli che vanno da Gesù, anzi loro, il Vangelo di Matteo, non ci vanno. Ci va la mamma, ci va la mamma e gli dice: senti, guarda quanto sono belli i figli miei. Senti, adesso che vai a Gerusalemme, fallo uno, fallo ministro del tesoro, uno fallo presidente del consiglio. Guarda, perché sono bravi, se lo meritano. Questi apostoli, io dico: mamma, state zitta, non ti mischiare. Invece no, loro mandano la mamma. Sono ciechi. Perché sono ciechi? Sono ciechi perché ambiscono al potere. Stanno con Gesù, ma lo chiamano e gli dicono, appunto, capiscono però non hanno capito niente, lo chiamano figlio di Davide. E Gesù non è il figlio di Davide, Gesù è il figlio dell'uomo. Davide è stato un sanguinario. Gesù è nella discendenza davidica come albero genealogico, ma Gesù non è il figlio somiglia al padre. Gesù si dirà padre, figlio del padre del cielo, perché Davide era un sanguinario che ha realizzato quello che ha realizzato, ma a prezzo di vite umane. Tanto che quando voleva costruire il tempio, gli disse: per favore. Yahweh gli disse: le tue mani grondano sangue, fallo fare a tuo figlio. E quindi ecco qua la restaurazione di Israele liberandosi da Roma ladrona era proprio nel sangue, come diceva Simone lo Zelota e il movimento degli Zeloti, dei brigatisti dell'epoca. Uccidiamoli tutti, è inutile che facciamo i compromessi come i preti e Giuda cercavano di fare. Quindi sono ciechi, però chiedono misericordia, Kyrie eleison, chiedono misericordia come a dire, ecco, la misericordia è il grembo, l'utero materno, dove la donna crea il figlio, la figlia nel suo grembo. Quindi stanno dicendo: ricreaci, come dice poi Davide nel Salmo 50, crea in me un cuore puro, rinnovami con il tuo Santo Spirito. Quindi ecco quello che stanno dicendo. Ma Gesù come li ignora, non gli è, e loro seguono, anche se non ci vedono, seguono Gesù ed entrano nella casa. Ed è proprio nella casa, ecco, ricordiamoci che la comunità con tutti i suoi difetti è la comunità dove sta Gesù. Gesù ha creato una comunità. E anche Tommaso, vi ricordate? Tommaso era deluso, contuso e confuso dopo tutto quello che era successo e quindi non era andato nel cenacolo. E Gesù non è andato da Tommaso, che era Didimo, il gemello, quindi diciamo era quello che cui voleva più bene, ma è andato nella comunità dove c'erano tutti i traditori. E quindi appena entra nella comunità succede il miracolo. Ma sto miracolo è strano, perché questo miracolo. E Gesù, loro dicono: vogliono misericordia, non dicono che vogliono aperti gli occhi, aprimi gli occhi del cuore, aprimi. No, dicono: vogliono misericordia. La misericordia è un rinnovamento della vita, quindi un rinnovamento del corpo. E Gesù capisce che il loro handicap è la cecità. E tocca prima di toccare gli occhi, dice: ma voi credete che io possa fare questo? Tu credi che Gesù può guarirti? Sì, gioia. E voi credete che io possa fare questo? E mi pare i discorsi dei pazzi. Scusa, se questi ti inseguono, poi grida. Ecco, stamattina nel commento facevo riferimento a questo grida. Loro gridano. E Gesù sulla croce grida, e lo Spirito dentro di noi non è che sussurra, lo Spirito dentro di noi grida, Abba, Padre, c'è tutto un grido nella creazione e noi facciamo. Domani vi insegnerò un esercizio. Esercizio antistress. Che tra l'altro. In ebraico silenzio si dice. E questi grida, c'è tutto un grido, quindi significa, mi ricordate, lo abbiamo fatto anche a Paestum, il grido. Ma io vi guardo, siamo al buio, ma io vi guardo, io gattono, io sono come i gatti, io vedo al buio. E tante persone non gridano. E io mi ricordo anni e anni fa, facevano un corso in Svizzera. Dove ti insegnavano a gridare, dicevo, ma abituato a Palermo dove la gente non parla ma urla. A volte mio fratello mi parla davanti, scusa, sono qui davanti, perché urli? Quindi questo l'hanno fatto in televisione, aspetta, come si chiama? Gramellini intervistò Vecchioni, Vecchioni dice, facciamo un esercizio. Che esercizio dobbiamo fare? Facciamo un esercizio di silenzio? No, di urla. Hanno fatto urlare per 30 secondi. Si è visto in televisione, Mediaset, e queste persone che urlavano nello studio, spinti da Roberto Vecchioni. E io ve lo faccio fare già da anni. Però, non tutti urlano. C'è persone che sono bloccate dentro. Nella scrittura c'è questo grido, questi ciechi gridano a Gesù. E Gesù diceva, e qui si apre la seconda fase, il credere. Ce l'ha detto poco fa il Signore, chi crede sarà salvo, chi non crede. E che non è soltanto credere che Dio esiste, credo in Dio, Padre Onnipotente, Signore del cielo e della terra, eccetera, eccetera. Ma è un credere che Gesù è vivo, un credere che Gesù può operare. Ma in questo, vi ripeto, c'è quel Gesù che abbiamo messo, relegato, Gesù di fantasia. Gesù di fantasia e anche la guarigione passa con l'eliminazione del peccato. Attenzione, questo lo commenterò lunedì a Ponte Cagnano, che c'è proprio quel passo dove gli portano il paralitico da Gesù e Gesù cosa fa? Gli perdona i peccati. E senti bello, non è che io sono venuto qui per confessarmi, sono venuto perché io voglio camminare. Ma proprio perché io ti tolgo il peccato, tu potrai camminare. Ma il peccato non è non sono andata a messa, non ho fatto il digiuno il venerdì, e ho picchiato mio marito, se li meritava e così via. No, il peccato è quello che si dice, quello che l'ebraismo emet, è mancare di verità. Mancare di verità. Quante volte Padre Giuseppe vi dice fate coming out? Ma coming out di solito si intende che uno rivela la sua identità sessuale, ma coming out spirituale, chi sei veramente? Togliti le maschere. Ma quante volte lo abbiamo detto? Perché fino a quando tu non vivrai la verità di te stesso, vivrai nel peccato e sarai paralitico. La guarigione. E Gesù guarisci, Gesù guarisci, Gesù guarisci, Gesù guarisci, e Gesù guarisci. No, allora la guarigione scatta quando tu accetti veramente te stessa, quando tu veramente al di là emet, vivi la verità. Me lo ricordo perché poi lo Spirito ci aiuta, me lo ricordo benissimo quando si andava a Fiuggi. Ai tempi, e ancora non ero famoso, quindi non mi facevano fare niente, stavo con gli altri e ci fu un'adorazione. Venerdì la sera c'era l'adorazione, arrivavamo quel giorno a Stanchi Mortus, adorazione, e sto prete passò col Santissimo che io non pensavo a Gesù, e lo faceva tutto. Ho detto: se scappa, a volte può scappare, facevano così. Ho detto: se scappa, ammazza qualcuno. E mentre pensavo questo, diceva: dite quello che volete a Gesù. Suo prete urlava pure, gridava. E io, che ero andato tutto storto perché avevo il mal di schiena, che mi passò senza fare TAC, cosa dice: fare la TAC, fai la diaframma. Io non so, da allora mi passò, non ho fatto più niente. E camminavo così, tutto imbottito di creme e di fasce. E Io disse a Gesù, non gli disse voglio guarire. E mi sorprese, perché a volte dobbiamo lasciare parlare, ho detto voglio la verità. Perché già ai tempi cominciavano a scricchiolare tutte le impalcature dove poggiavo la mia fede. E gli dissi voglio la verità. Quindi non so, adesso non mi ricordo se compresi la verità, ma sai di fatto io sono guarito. E forse la guarigione passa attraverso il perdono del peccato, anartia, non è una mancanza, è mancare il bersaglio, è il bersaglio della nostra vita. Ecco allora il credere, chi crede sarà salvo, chi non crede sarà condannato. Credete che io posso fare questo? Vi sia fatto secondo la vostra fede. Ma io credo in Gesù. Vi sia fatto secondo la vostra fede. Quindi la guarigione non l'ha fatta Gesù. Ma Gesù tocca gli occhi. L'hanno fatta loro. È un'autoguarigione. Mio fratello dice, mi sono fatto una preghiera che aveva mal di denti, forse facciamo perdere i denti. Che fatto una preghiera gli è caduto
Grazie Gesù per la gloria.
Antonio aveva mal di denti dal dentista, lui ha terrore del dentista, si è fatto una preghiera di autoguarigione, si è imposto le mani e gli è caduto il dente da solo. Però il dente si è rotto, quindi deve andare dal dentista, deve togliere la radice. Quindi, però, un primo passo, una risposta del Signore. Magari ti tira fuori pure, fai te quella tateghiera, ti tira fuori adesso anche l'altra, pure la radice. Lode al Signore, quindi, e conclude con l'altra ala di questo trittico che è il Vangelo di domani. Il Vangelo di domani, dove Gesù dice, manda a insegnare, come ci ha detto poco fa, di fare strada facendo. Chi la canta? Baglioni, strada facendo troverai un gancio. In cielo, vedi un po', strada facendo, predicate, quindi parlate, e dice quattro cose: guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Qui dice: guarite gli infermi, ma versetto prima dice: diede loro il potere di guarire ogni malattia e ogni infermità. E sono due cose diverse allora. Certo, la malattia è un deperimento di qualche organo del nostro corpo. L'infermo sono le persone che non stanno ferme. E dice Paolo nella lettera agli Efesini 6, state ben fermi, ben saldi. Adesso abbiamo tutte queste bandieruole in giro. Io li chiamo mai i bipolari dello spirito. Un giorno stanno bene, quindi alle stelle, un giorno stanno male. Bisogna avere disciplina, bisogna essere fermi, saldi, quindi guarite quelli che stanno. Come si guariscono? Non diventando complice, pungolandoli. Poi magari loro scapperanno da voce, oh, per carità, è arrivata Marisa, quella che mi pungola, lasciate scappare, ma tu lo devi fare, guarire le persone inferme, che non stanno ferme, un giorno vengono, sì, oggi la preghiera mi è piaciuta, no, oggi non mi piace, e hanno sempre scuse, chi vuole viene, chi non vuole trova una scusa. Ecco, dicevo ad Elena, a Oleggio viene Luciano dalla Svizzera. Domenica era al teatro per l'Alessio dalla Svizzera. E una signora, abbiamo cambiato posto, siamo andati in un teatro più economico, quindi in mezzo alla campagna, sto teatro, e quindi c'è chi dice: no, ma io non lo trovo. Adesso per andare, mi sembra quasi lefrescoso, che per andare a Taranto, Bari, cosa vanno, Poi per venire alla preghiera hanno bisogno di qualcuno che li viene a accompagna, perché l'Ovara, manco fossimo. Però per dire, E un'altra signora, in questo mezzo alla campagna, la signora è venuta con la sedia a rotelle, da Gallarate, addirittura da un'altra Fernanda, da un'altra regione, è venuta con la sedia a rotelle. Stasera abbiamo Luciana e Emanuela da Pescara. Quindi, volere e potere, e soprattutto, ecco, fermi. Io ci riesco. Io, la parola vincente è vittoria. No, non posso venire perché devo andare in fretta alla stazione. Vabbè. Fermi! E l'altra è risuscitare i morti. E risuscitate i morti. E questa è bella. E come fai a risuscitare i morti? A tirarli fuori dall'oculo? E perché ce ne abbiamo tanti, tanti già si sono sistemati nell'oculo e aspettano la pensione per fare l'oculo definitivo. E dice, mo, l'oculo già ce l'ho pronto, sono surici, stanno sempre chiusi come i topi nelle lotane. Come facciamo a risuscitarli? Perché poi diventano aggressivi. Allora io ho detto a Gesù, diventano aggressivi, che dobbiamo fare? E prima pungola questa, e questi qua sono morti, non li puoi pungolare, perché gli infermi li puoi pungolare, ma i morti se li pungoli non si fanno niente, stanno lì. Ecco allora quello che ha fatto Gesù, ed è quello che fa smuovere il diavolo, e fare come ha fatto Gesù. E Gesù ha risuscitato le tre classiche resurrezioni. Ha risuscitato il figlio della vedova di Nain, la figlia di Gairo e Lazzaro. E poi ci sono state quelle resurrezioni di massa il venerdì santo, raccontate da Matteo. Quando Gesù muore, si spaccò il velo del tempio. Il velo del tempio era il velo che nascondeva il tabernacolo. Si spacca il velo, si squarciò quindi uno squarcio, non si può più riparare, si squarciò e si vide che di là non c'era niente. Si è visto che nascondeva il vuoto, il nulla. Tante volte dietro tutti questi apparati religiosi, dietro non c'è niente. C'è niente. E quando muore Gesù, si squarcia il velo del tempio e si scoperchiano le tombe. Si scoperchiano le tombe e i morti sono lì che si fanno il maquillage perché la domenica Pina, sarebbero usciti fuori dalle tombe. Allora, per far risuscitare i morti, quello che dobbiamo fare è morire a noi stessi e risorgere a vita nuova. Morendo a noi stessi e risorgendo a vita nuova, ecco che allora tua moglie, anche se sei separato, riceverà questo input a risuscitare. E tuo padre, anche se è lì nella vigna di
Di Altamura.
Altamura, lo ricordo, e riceverà questo input. Ecco allora, morire a noi stessi e risorgere a vita nuova. Noi aiuteremo, non che li aiuteremo, sarà una scossa perché il nostro esserci. Anche a distanza di chilometri, anche se non ci vediamo, porterà questo input, gli scoperchierà la tomba. Quindi o esci o ti sistemi il tetto della tomba e la cappella, chi ha la cappella o chi ha il fosso a muro, si rompe la grata e quindi qualcosa devi fare. Ecco perché queste persone sono quelle che danno più fastidio al maligno. E poi c'è purificare i lebbrosi. E purificare i lebbrosi, A quel tempo i lebbrosi erano gli esclusi perché avevano la lebbra e quindi dovevano stare lontani, non bisognava toccarli. Noi abbiamo vissuto questo durante la pandemia, non è una cosa lontana nel tempo. E noi abbiamo vissuto che c'erano quelle persone vaccinate, quelle non vaccinate, e state attenti, non li puoi toccare, mascherina contro mascherina, e ti mettevi di tutto, li chiamavi l'untore, ecco, quella non è stata vaccinata, quella se ti tocca ti fa. E si viveva in questo grande inganno mondiale, si viveva, tra l'altro, con queste mascherine, con queste cose, tutte, avendo paura dell'altro. Quindi fu una grande menzogna per mettere gli uni contro gli altri. Cosa che si faceva a quel tempo, cosa che si è fatta adesso. E cosa che continuiamo a fare, adesso il Covid è passato, ma sempre sentiamo dire quella persona è negativa, quella persona ha vibrazioni cose, quella persona basta che mi fa stare male e così via. È vero, ci sono persone vampire, ma non è che puoi difenderti andando scappando di qua e di là, vai scappando e fai selezione, questa sì, questa no. Poi quando vieni in un gruppo stai attento, quando vai al lavoro stai attento. Ci sono queste persone. Allora cosa dobbiamo fare? Come i virus. I virus ci sono da milioni di anni. E cosa dobbiamo alzare il nostro sistema immunitario, le difese immunitarie, bisogna alzarle. Nel caso spirituale bisogna alzare la nostra energia spirituale, perché Gesù, disobbedendo alla legge, toccò. Toccò il lebbroso, non era necessario toccarlo perché Gesù ha guarito il servo del centurione a distanza. Poteva dire: va bene, gioia, vai a casa, affare fatto. Invece lo toccò per testimoniare che Gesù gli passò la sua energia, non la sua malattia passò a noi. Quindi questo deve metterci in questo atteggiamento di pace, e dobbiamo agire su noi stessi, quindi con non considerare gli altri e quindi accogliere il diverso, accogliere il malato, accogliere, senza avere tutte queste paure per la salute e per la salute spirituale. Quindi, per ultimo, questo è scacciate i demoni. Attention, please! E qui ci sono tutti questi esorcisti in erba. Scacciate i demoni strada facendo. Io adesso sono venuto qui a parlare, questi 3 giorni sarò con voi, ma scaccerò i miei demoni, perché interfacciandomi con gli altri, e ognuno di noi ha il suo carattere, ognuno c'ha. Quindi l'altro tira fuori da me qualche cosa che non va. Quindi io mi devo, ecco, scacciare i demoni principalmente è per noi stessi. Quando Gesù li mandò la prima volta a cacciare i demoni, cacciate i propri, perché proprio noi lavorando per gli altri emergono delle cose che noi queste cose o le ricacciamo giù, facciamo come lo struzzo, mettiamo la testa a terra, oppure queste cose le affrontiamo. E affrontando i nostri demoni saremo capaci di scacciare i demoni degli altri. Vi ricordate quando il papà portò il bambino? Che è una cosa strana nel Vangelo, e glielo porta bambino e se lo riporta uomo. Porti Matteo che ha 7 anni e te lo riporti a quanti anni ha? 22 anni? 25 anni, già anzianotto il ragazzo. Com'è sto fatto? Perché i demoni ci tengono, non ci fanno crescere. E hanno portato questo bambino, l'epilettico indemoniato, Lo portano questo bambino da Gesù, no, prima lo portano dagli apostoli, che Gesù era sul monte. Gli apostoli fanno tutti gli esorcismi, caccia questi fuori, vai via! Oh, sai, come gli danno pure botte, fanno, dicono cose, i classici esorcisti. Non succede niente. Poi scende Gesù e dice: senti, i tuoi apostoli, il tuo papà, dice, non hanno potuto fare niente. Tu puoi qualche cosa? E Gesù dice: tutto è possibile per chi crede. Porta il bambino appena vede. E Gesù cominciò a schiumare, a razzolarsi per terra, cosa, e fu liberato. E poi si portò via l'uomo. Naturalmente traducono sempre bambino, perché sarà un errore dell'evangelista. No, i demoni ci tengono sottomessi, ma tu li vedi, persone a 60 anni, persone a 70 anni che hanno ancora un atteggiamento da bambini, da adolescenti, peggio ancora, l'età dell'adolescenza. E li vedi, dici, ma come hanno fatto? Ha voglia di cantare battiato, ce n'è voluto del coraggio a diventare adulti, anziani senza diventare adulti. Si passa dal bambino alla vecchiaia. E proprio allora Gesù dice: ma poi camminando li sentiva parlare, poi si sono messi in cammino, li sentiva parlare, ma di che cosa stavate discutendo? E loro muti, muti, l'indemoniato era muto, muti, perché? Stavano parlando di chi era il più importante e le cose che, le manifestazioni che ha fatto bambino erano manifestazioni di Elia e di Mosè quando usavano il potere. Quindi erano demoni del potere. Loro erano posseduti dallo stesso demone, non potevano liberare. Ecco allora quanto scacciare i demoni. E li scacciamo nel nome di Gesù e si fa proprio liberando noi stessi. Più noi siamo liberi, più noi permettiamo agli altri di essere liberi e la nostra presenza li libera. L'ultima preghiera del cuore, mi pare, dopo non so dove lo è, quello di Nelson Mandela. Più noi viviamo nella luce, più noi viviamo nella libertà, più permettiamo agli altri di vivere nella libertà e nella luce. Quindi questo è scacciare i demoni. E Gesù conclude, conclude anch'io, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E ora, al di là dei costi, quando sarà per pagare la struttura, avere una mente gratuita significa fare le cose per amore e non per avere una ricompensa gratuitamente, ma questo è anche nel rapporto con Dio. Noi dobbiamo fare le cose non perché Dio poi. Dio non si lascia vincere in generosità, su questo non ci piove. Gli dai mezzo dito, il Signore ti dà un braccio. Quindi, ma non è una cosa, non è una, non c'entra Dio. Sono delle leggi spirituali. E se io prendo questo quaderno e lo faccio cadere, cade. È stato Dio? No, la legge di gravità. E ci sono delle leggi spirituali. Avere una mente gratuita è proprio questo. E la mente è dove le cose si fanno per amore. E ritorniamo al primo trittico, alla prima anta del trittico, dove le cose si devono fare in comunione con Gesù. Perché Paolo dirà: se tu dai tutte le tue sostanze, e dai, per esempio, ti fai bruciare. Se non hai l'amore, non serve a niente. Ecco, allora è un discorso d'amore. E allora concludiamo, Signore, con la lode, la benedizione a te, invocando il tuo nome, perché nella prima ala del trittico dicono: noi l'abbiamo fatto con il tuo nome, noi vogliamo invocare il tuo nome cercando di identificarci con te, cercando di dire anch'io: io sono la porta, io sono la vigna. Bellissimo stasera questo ultimo passo che ci è stato dato della vigna: io sono la vigna, io sono un chicco, un acino nella vigna, e se sono un acino fedele nella vigna del Signore, tutta la vigna sarà preservata. Quindi è stupendo, io sono. E allora, Signore, invochiamo il tuo nome perché possiamo scacciare tutti quei demoni che stanno, che in questi 3 giorni emergeranno. Se stiamo chiusi nell'oculo, non ci succede niente, però ci succede che abbiamo perso tutto. Se invece adesso ci relazioneremo e ci sarà un contrasto con Francesco, che ne ha sempre una, un contrasto con l'avvocato, che pure quando gli fai i complimenti del compleanno non gli piacciono e se la prende, mi pare che l'ho dimenticato. E Simona che la devi tenere con la punta della canna perché è permalosa. Emergeranno delle cose che noi possiamo scacciare con se invece scacciandole noi diventiamo più forti, diventiamo adulti, cresciamo in questa maturità. E allora, Signore, ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo e vogliamo invocare, e lo invochiamo, Signore, su questi 3 giorni. Domani sera è la serata più importante, perché sarà la serata del palombaro, dove ci immergeremo nel profondo. La domenica mattina è la festa con i fratelli nel giorno del Signore, con la tua parola e con Maria, la serva del Signore, in questo giorno. Sono 3 giorni meravigliosi da vivere e li vogliamo vivere, Signore, con i tuoi angeli. Noi, devoti degli angeli, li vogliamo vincere con i tuoi angeli, sottomettendo ai nostri piedi ogni demone che cerca di ostacolarci nel tuo nome. E Gesù gli disse: vieni. Pietro allora scese dalla barca e cominciò a camminare sull'acqua verso Gesù. Ma vedendo la forza del vento ebbe paura, cominciò ad affondare e gridò, dato che grida, Signore salvami. Gesù lo afferrò con la mano e gli disse, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Matteo 14, 29, 30. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché stasera ancora ci inviti alla fede. Perché hai dubitato? Se noi crediamo in te, oh Signore, possiamo camminare sul mare. Camminare sul mare significa camminare sulla casa dei diavoli. I diavoli non riescono a farci affondare. E quindi, Signore Gesù, noi potremmo dirti, Signore, aumenta la nostra fede, ma sappiamo che appena te lo dicevano gli apostoli, tu li rimproveravi. E la fede, oh Signore Gesù, è una scelta. Noi scegliamo di credere in te, anche se, come quando camminiamo sulle varie situazioni della vita che vogliono farci sprofondare, e quindi il vento che urla e gli spruzzi dell'acqua, Signore, e noi rimaniamo saldi. Io credo in te, io credo che tu sei il Signore, io credo che tu sei il Salvatore, io credo che tu vuoi fare della mia vita un'opera meravigliosa, io credo che tu sei risorto, io credo che tu sei vivo, io credo, Signore Gesù, che tu vuoi per me la vita da Dio. Tu non mi hai mandato qui per patire o per sopportare, ma mi hai mandato qui, oh Signore, per avere una vita da Dio. Chi crede ha la vita eterna. E allora io credo, Signore Gesù, io scelgo di credere e lo devo dire, perché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e lo crederai nel tuo cuore, sarai salvo. E allora come faccio, Signore, a potenziare la mia fede? Dicendolo, quando camminiamo, quando andiamo, Signore, io credo in te, io credo che tu sei il Signore, io credo che tu sei il Salvatore, io credo adesso che nella notte di Natale, gli angeli canteranno, è nato per voi. È un bambino che è il Kyrios, è il Signore, è il Salvatore. E dicendolo, Signore Gesù, il mio cuore si attiva e vivo una vita da Dio. Amen. Grazie, Signore Gesù. Grazie, grazie, grazie. Il tempo a nostra disposizione è terminato perché l'equipe di Ponte Cagnano si sta preparando per la preghiera del cuore. C'è Maria Rosaria Costabile, eh? Sì, per la preghiera del canto in lingue. C'è Maria Rosaria Costabile, Tittina, l'amica di Ospetek, Natalia, e poi ce n'è un'altra che non mi ricordo, e tutte le altre. C'è Consiglia, che vi saluto, ci vediamo lunedì. Io naturalmente stasera andrò a festeggiare San Nicola, ma vi ascolterò stanotte vi ascolterò con il canto in lingue. Ti ringraziamo allora, Signore Gesù, e accogliamo la tua benedizione nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Grazie. Grazie.